Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, la Tua bontà mi ha creato, la Tua misericordia ha cancellato i miei peccati, la Tua pazienza fino a oggi mi ha sopportato. Tu attendi, o Signore misericordioso, la mia conversione, e io attendo la Tua grazia per raggiungere attraverso la conversione una vita secondo la Tua volontà. Vieni mio aiuto, o Dio, che mi hai creato e che mi conservi e mi sostieni. Di Te sono assetato, di Te sono affamato, Te desidero, a Te sospiro, Te bramo al di sopra di ogni altra. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Allora, con oggi facciamo un'altra tappa, iniziamo un altro periodo, un altro momento degli esercizi spirituali. Finora ci siamo soffermati sul principio e fondamento, su che cosa si basa la nostra vita, fondamentalmente. E Ignazio, prima di iniziare gli esercizi, ci fa soffermare a visitare quella relazione di amore che ci costituisce. E allora, mettendo a fuoco questo aspetto qua, allora si può affrontare poi il resto della nostra vita, il resto della nostra storia. Come dire, una volta incontrato l'amore, messo un po' a fuoco questo aspetto qua, adesso incontriamo le altre parti che di noi fanno difficoltà a raggiungere questo amore, a vivere questo amore. Entriamo in sostanza in quello che è la prima settimana degli esercizi spirituali. E questa prima settimana ci accompagnerà da qui fino alla fine di quest'anno. Ed è una settimana che va a incentrarsi su quelle relazioni d'amore che si sono interrotte. In altre parole, vanno a incentrarsi sui nostri peccati. Sui fallimenti delle nostre relazioni, sui fallimenti del nostro modo di agire, sui fallimenti di altri modi di agire che investono un po' la nostra vita. Ecco, quindi la prima settimana vuol dire entrare un po' in apnea, ci accompagna anche il tempo di Pasqua che vivremo a livello liturgico, e questa è un po' una fortuna, perché permette a noi di entrare nella morte, nei nostri fallimenti, appunto nei nostri peccati, però con quello sguardo che il Signore vuole fare strada con noi. Il peccato non è il luogo dove siamo invitati a rimanere per tutta la vita, no, il peccato è il luogo dove si va perché condotti dal Signore, che ci fa attraversare la nostra vita affinché questa vita si riempia del suo amore. E quindi è passare nella morte con il Signore perché il Signore dia vita a quella morte. In altre parole, dia senso. Mi piaceva l'espressione di un amico che diceva: noi di solito leggiamo la morte come sinonimo di non senso, E invece scoprire che anche lì dove ci sono stati i fallimenti, le morti, di fatto c'è un senso anche lì. C'è un senso di vita. E Paolo dice: dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. La morte non ha l'ultima parola. E allora, oggi ci fermeremo sulla prima settimana, proprio a partire da questi testi che trovate su questo foglio qua. Io lo racconto, ma adesso lo racconterò insomma, tratteggio un po' alcuni aspetti importanti per capirci meglio e vedere un po'. Ormai siamo diventati molto pratici con Genesi, sappiamo dov'è, sappiamo benissimo dov'è il primo, il secondo, il terzo capitolo, sappiamo veramente, l'abbiamo praticamente cancellato a furia di utilizzare pennarelli, di scriverci sopra, così abbiamo praticamente cancellato quasi tutte le parole, no? E quindi, come dire, ci siete dentro. E in Genesi cosa succede? Che cosa è l'aspetto che interessa a me cogliere di Genesi? È che in fondo una persona che va su Genesi al capitolo secondo, al versetto 7, c'è il Signore Dio che plasmò l'uomo con polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Allora, l'uomo è questo composto. Ci sono due fogli fuori. Bisogna prenderli entrambi. Per cui aspettiamo un attimo questi aggiustamenti tecnici. Io allora uno
vediamo i nostri, chi è che non ce l'ha?
Non so se devo intrattenere raccontando un'altra vera storia di qualcun altro. Se la vera storia di Mimmi, capitolo 2, insomma.
No, è un altro. Lo so, è andato a fare le fotocopie.
Posso lasciare questo qua.
Rosa.
Allora, partiamo da qua. Genesi, capitolo secondo, versetto 7, l'uomo è formato dalla polvere del suolo, e dalla terra e dall'alito di vita. E l'uomo è quindi un composto, come dire, è cielo e terra insieme. Cielo e terra insieme. È l'umanità, la nostra terrestrità, e Dio che alita in noi il suo spirito, e quindi c'è il divino. Solo che noi viaggiamo di solito, nella dimensione poi del peccato, viaggiamo solamente sul terrestre, non viaggiamo sull'umanità intera, sul tutto di noi. Come dire, non alziamo lo sguardo al Signore, non alziamo lo sguardo alle relazioni con gli altri. Noi ci fermiamo al nostro ombelico. Guardiamo lì. Allora, nel Nuovo Testamento c'è questo aspetto qua. Compaiono di fatto due termini in greco. Soma e sarx. Indicano bene o male la stessa cosa. cioè indicano entrambi l'uomo intero. Però mentre Soma ricorre sia per la corporeità, il corpo nostro vivente e il corpo nostro morto, come dire, Soma può essere il nostro corpo che è pieno di spirito, che è pieno di vita, buonasera, che è pieno di spirito, che è pieno di vita, che è pieno della relazione vitale con Dio, e quindi può decidere dove andare, che tipo di relazione vivere, come vivere la relazione con gli altri, con le cose, e quindi può seguire uno spirito buono o uno spirito meno buono, però può essere anche un corpo morto. E arrivando ai brani della risurrezione, della morte e risurrezione di Gesù Cristo, si vede come nella tomba vuota le donne vanno e cercano il corpo del Signore Gesù, ma il corpo può essere utilizzato anche come per indicare di fatto la persona vivente, la Chiesa, il corpo pieno di Spirito Santo, il corpo della persona che vive a pieni polmoni. Allora, generalmente, insomma, il corpo indica sia il corpo vivente sia il cadavere dell'uomo, tranne in Paolo, ma... Mentre Sarx, altro termine che compare, connota in particolare la creaturalità, quindi la caducità e la debolezza. Detto in altri termini, mentre Soma può essere tutto il corpo, inteso come il terrestre, la terra e l'alito di Dio che arriva in me, anche quando questo alito va via, la Sarx invece indica solamente la mia terrestrità, cioè io che sono rivolto solamente alle cose della terra e non riesco a respirare dello spirito buono, dello spirito di Dio. E quella parte di me che in fondo vive, ma che poi ritornerà alla terra, si fermerà qua. Abbiamo vissuto le ceneri, ecco, tutto verrà bruciato, quello che non è amore rimarrà qua. Ma quello che è amore è già dall'altra parte, è già il divino che vive dentro di noi. Allora la carne è intesa come gli aspetti visibili dell'umano, io mi muovo in questo mondo, è la mia creaturalità, non necessariamente in contrapposizione con la mia interiorità. Appunto, la carne vuol dire anche sono mosso dallo spirito che mi porta solamente alla terra, cioè dalla mia interiorità che mi porta solamente verso la terra. Indica in sostanza l'uomo nella sua creaturalità, nella sua relazione con Dio. La Sarx, la carne, indica anche un altro aspetto, che proprio perché è formato dal Signore, è totalmente diversa da Dio. Cioè, i miei desideri secondo la carne, o il mio modo di leggere, tramite la carne io non riesco a comprendere Dio, perché Dio è totalmente altro, diverso da me. E allora deve essere solamente Dio a raccontarsi a me. E Lui raccontandosi a me, io lo posso comprendere. Nel Vangelo di Giovanni c'è questa espressione molto bella, e il Verbo si fece carne, come dire il divino che si incontra con la nostra carne, con la nostra umanità. E questo incontro è fecondo. È fecondo perché? Perché, l'abbiamo visto nella resurrezione, l'amore vince sempre sulla morte. E quindi tutto ciò che il divino tocca, anche della nostra corporeità, lo porta a risorgere, lo porta a stare in piedi, lo porta a dignità. Ecco il passaggio allora importante. Chiediamo a questo Dio di visitare la nostra storia con noi, perché questo Dio la risollevi, la nostra storia, gli dia pienezza, gli dia valore. Allora questo incontro che c'è tra il divino che incontra la mia carne fa sì che dentro di me ci sia il suo spirito. Il suo spirito che mi abita mi permette un orizzonte diverso. La mia carne si ferma a vedere solamente la morte, fino alla morte. Ma invece la persona che vive dello spirito traguarda la morte e vede la resurrezione dall'altra parte. Allora, la persona che è mossa da spirito non è una persona che lo spirito è solamente il soffio. No, lo spirito è dentro di te, è la tua carne, che però sa vedere che cosa è veramente bene, che cosa è veramente amore, che cosa è veramente buono. Appunto, Romani 8, al versetto 5. Quelli che vivono secondo la carne, appunto, mossi solamente dai desideri che arrivano al massimo alla morte, che sono la mia gloria personale, che sono il fatto di pensare solamente a me stesso, tendono verso ciò che è carnale. Il fatto di vedere le altre persone solamente persone con cui provare dei piaceri. Tu non stai vedendo la dignità nell'altra persona, vedi solamente, come dire, quello che ti serve a te, il tuo piacere. Invece la persona che è secondo spirito, invece quelli che vivono secondo lo spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Che non è essere disincarnati, ma è un altro modo di vivere la nostra corporeità, di vivere la nostra persona. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Questi aspetti qua sono importanti. Tutto ciò che mi dà veramente pace, questo permette a noi di mettere a fuoco. Se viene da Dio, se è spirito buono, se è da Dio, o se invece è spirito che mi porta solamente verso la morte. Su questo provate ad andare a prendere Galati 5, dal versetto 17 in poi. Non è segnato questo, per cui segnatelo. I desideri della carne e i desideri dello spirito. Appunto, chi è mosso dalla carne, chi è mosso dalla carne, dal versetto 5 di Galati, no scusate, Galati 5, dal versetto 17 in poi. Chi è mosso dalla carne, tende alla fornicazione, all'impurità, alla dissoluzzezza, all'idolatria, alla stregoneria, alle inimicizie, alla discordia, alla gelosia, alle ire, alle contese, alle divisioni, alle sette, alle invidie, alle ubriachezze, alle orge o altre cose simili. Quelli che invece sono mossi dallo spirito, lo spirito di Dio, quindi sono secondo lo spirito, è invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Allora abbiamo visto questa distinzione. Essere mossi solamente da ciò che è carne o essere mossi da quello che è lo spirito di Dio. dentro nella nostra corporeità sono questi due spiriti. Il primo spirito spinge alla carne, alla carnalità, il secondo spirito spinge invece a Dio. Allora l'invito nostro in questo tempo è provare a vedere questi testi che guarderemo adesso, in questa possibilità di possibile relazione con Dio, piena. Vedere dove siamo stati uomini carnali e dove invece siamo stati uomini di spirito, uomini spirituali. Questa è una distinzione molto semplice, però questo forse lascia andare anche tanti sensi di colpa che poi rischiano di legarsi alla dimensione del peccato, non peccato. Guardate, il peccato è semplicemente questo, tendere solamente verso la terra, cioè mancare, fallire una relazione con Dio. Il resto, il senso di colpa, così, sono appunto sensi di colpa, non il senso della colpa. Il senso del peccato. Quindi ci sono modi di agire in modi diversi. È l'uomo che vive in pienezza la relazione con Dio, è detto uomo spirituale, perché appunto riceve questo spirito. È colmo di spirito di Dio, quindi un uomo che vive nella pienezza. Mentre colui che pensa di farcela da solo, che è sordo questo dialogo, relazione, il cui orizzonte si ferma al solo ambito terrestre, è un uomo preso dalla carne e dalla sua animalità, autocentrato, che non sa alzare lo sguardo oltre ai propri piaceri e al proprio ombelico. Ritornando a Genesi, e chiudo. È bello vedere questa dimensione qui, per permetterci di cogliere che entreremo nel peccato, stiamo entrando nel peccato, però l'invito ad entrarci con questa via d'uscita anche, no? Questo respiro, questa boccata di ossigeno. E Genesi 3, quando l'uomo pecca, dopo che ha peccato, si dice il testo, si aprirono i suoi occhi e le sue orecchie. Come dire, fino a quel momento non aveva visto. Fino a quel momento non aveva sentito, in particolare non aveva sentito la voce di Dio, cioè la voce d'amore, aveva sentito il comando, malinteso anche, no? Però non aveva sentito invece la voce d'amore che arrivava. Ma fino a quel momento di fatto Dio non si era mai relazionato con l'uomo, non aveva mai dialogato con l'uomo, gli aveva detto, era stato assertivo, fai questo, fai quest'altro, non fare questo, ma non aveva mai dialogato. E dopo il peccato, che si aprono questi i sensi, si apre, come dire, l'interiorità dell'uomo, si apre la nostra interiorità e la parola di Dio ci raggiunge dicendoci dove sei, come dire, Da quel momento di quel peccato lì, Dio non ha mai smesso di parlarci e di parlare a noi. Ed è un Dio che non giudica, ma è un Dio che dice a noi, dove sei? Dove sei andato a finire? Dove ti sei cacciato? E l'invito a non interrompere un dialogo che Lui stesso ci mette di più. Dio stesso cambia il suo modo di comportarsi con l'uomo, ci mette di più, investe di più. Proprio questa dimensione qui, proprio noi che abbiamo peccato, che abbiamo fallito, proprio a noi è rivolta questa parola, è rivolto questo dialogo. E quindi a noi starci dentro. Dialogare con Dio. Non è il peccato interrompe il mio dialogo con Dio. No, paradossalmente in Genesi il peccato permette a noi di dialogare con Dio. so che questo qui cambia molte delle immagini che abbiamo nel nostro cervello. Forse è veramente questa qui la prima benedizione che riceviamo. E forse vediamo in modo diverso anche Genesi. Per cui starci dentro. È Dio che ci viene a cercare. Concludo. Allora, proprio perché si parla di dialogo, quando si finisce la preghiera, di solito la si finisce, dopo essere rimasti sul brano, si fa un Padre Nostro, no? Un Padre Nostro. Che cosa è importante al termine della preghiera? Prima ancora del Padre Nostro. È importante che noi chiediamo alle persone della Trinità, a Dio, di poter parlare con loro. O meglio, è importante che noi ci relazioniamo con loro, è importante che entriamo in comunione più precisa con loro, che proprio parliamo con loro. Se durante la preghiera io rimango dentro, parte l'immaginazione, si agganciano tante cose, va bene, quando arrivi alla fine della preghiera, allora prova a chiedere a Maria, nello spazio di Ave Maria, non Ave Maria tirata alla lunga, ma proprio l'Ave Maria che recitiamo di solito, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. In questo spazio di questa Ave Maria, prova a chiedere a Maria di poter entrare alla presenza del Figlio.